Wiki Radio. Antonin Artaud, raccontato da Antonella Ottai.
Antonin Artaud, che è un uomo di teatro, uno scrittore, un attore, uno sceneggiatore, un pittore, un attore cinematografico e anche scenarista, nasce a Marsiglia il 4 settembre del 1896 da Antoine Roy e da Fresnel Pass. Ora, cominciare ad affrontare Artaud dalla parte della sua data di nascita, dal suo stato civile, è in qualche modo trasgredirlo, perché proprio contro il concetto di nascita, contro il concetto di origine, Artaud rivolgerà la sua opera di poeta. La sua storia biografica è la sua opera vita, qualcosa che lui cercherà di fare, di rifare, e parlerà comunque di non di nascita, quanto di proliferazione, di moltiplicazione, di germinazione, di pluralità, piuttosto che di singolarità individuale. Io, Antonin Artaud, sono mio figlio, mio padre, mia madre, e sono io. Sono colui che ha abolito il periplo idiota nel quale si ficca l'atto del generare. Dirà così in Sisit, alla fine della sua vita. Allora, lui si rifà praticamente una biografia immaginaria, nel quale le relazioni parentali si alterano, diventano altro, e parlerà di una nonna che diventa sua figlia, di amanti che diventano sue figlie, in un immaginario universo femminile in cui confluiscono le presenze al di là delle loro relazioni parentali. Comunque, è il primo di 9 figli, ne sopravviveranno soltanto 3, e la sua infanzia scorre tra la città natale Marsiglia e la città che è quella della nonna materna, e cioè Smirne. E lì conosce l'incanto di una lingua che lo chiama con i nominativi, con vezzeggiativi, nenè, nenecà. La sua adolescenza è brillante, studia al liceo, lì fonda una rivista, in casa promuove delle piccole recite e si dedica al ritratto. Sembra appunto la vita di un adolescente più o meno felice, normale, che comincia una sua attività letteraria. In realtà a 14 anni, i segni della malattia. Dal 14 al 19 Artaud sarà ricoverato in varie case di cura, ma soprattutto conoscerà una compagna che purtroppo lo accompagnerà per tutta la vita e da cui ci saranno entrate e uscite incandescenti, ma conosce qui l'oppio e contrae con la droga appunto una dipendenza che sarà costante. Questo stato di salute gli impedisce di licenziarsi dagli studi liceali e gli impedisce anche un servizio militare che l'avrebbe portato sul fronte di guerra. Artaud lo sfiora nel 16, ma viene riformato e quindi diciamo questo pericolo cade definitivamente.
Riappari ieri l'une des pratiques officielles les plus sensationnelles des écoles publiques américaines. Et qui font sans doute que ce pays se croit à la tête du progrès.
Persino l'entrata a Parigi, che corrisponde poi al suo desiderio, alla sua volontà maturata nel frattempo di dedicarsi al teatro, è un ingresso che avviene sotto tutela medica, nel senso che sarà il dottor Dardelle, che lo aveva assistito a Neuchâtel, a raccomandarlo a un celebre psichiatra, il dottor Toulouse, che lo seguirà nei primi anni parigini. La moglie di Toulouse, vedendo Artaud, racconta un'impressione fortissima che gli suscita la personalità che il marito ha preso in cura. E dirà in seguito: vedendo Artaud, mio marito comprese subito di avere davanti a sé un essere assolutamente eccezionale, di quella razza che produce Baudelaire, in Hervé, in Nietzsche. Toulouse infatti lo nomina redattore capo della sua rivista The Man, che si occupa di non solo diciamo di malattie e di cure, ma si occupa anche di letteratura. Siamo nel 20, Parigi si sta appena risvegliando dal lutto della guerra e anche il Teatro de l'Oeuvre, teatro storico della capitale, sta riaprendo i battenti. È qui che Artaud trova il suo primo ingaggio come tuttofare. Lo trova proprio presso Le Niepot, che era colui che aveva fatto nascere alla scena Uburois nel 1896, lo stesso anno in cui era nato Artaud. E però diciamo che l'incarico che ricopre presso il Teatro de l'Oeuvre non è un incarico particolarmente soddisfacente. Le aspettative del giovane e Artaud sono ben altre, e quindi diciamo si sposta dall'œuvre all'atelier aperto da poco da Charles Dullaine, trova sicuramente un ambiente più confacente alle sue aspettative. Presso Dullaine, Artaud, che è di una bellezza particolare, di una bellezza inquieta, affascina moltissimo i compagni e anche il pubblico e anche la critica, che nota diciamo l'eleganza del giovane attore, in particolare quando interpreta La vita e sogno di Calderon della Barca. Soprattutto affascina la giovane attrice che in quel momento lavora presso Dullaine, che è Jenny Catanzaro, con cui Artaud inizia una relazione che dura, e una convivenza che durerà fino al 27. Con lei intraprende una lunga corrispondenza, e la quale poi avrà una sua forma letteraria, perché la corrispondenza non è destinata a rimanere la sola, e le lettere sono uno dei tanti modi in cui Artaud dà corpo al suo scrivere, presente nel suo corpus letterario con un ingombro di numerosi volumi che rientrano nell'opera completa di Artaud. Dunque, finito il periodo di Dullaine, Artaud trova ingaggio presso varie compagnie, vari registi, fino ad approdare a Pitoëf, ed è con loro nella parte del suggeritore nella celebre edizione che questi fa dei sei personaggi di Pirandello. E anche poliziotto e detective nell'altrettanto celebre edizione di Lilium di Pitoëf. In questo periodo comincia anche la sua frequentazione con il movimento surrealista e comincia a scrivere anche nella rivista dei surrealisti. Anzi, i surrealisti gli affidano una sezione particolare del loro movimento che si chiama l'Ufficio delle Ricerche Surrealiste, quasi una burocratizzazione, un'ufficializzazione della ricerca sull'inconscio. Il rapporto con i surrealisti non procede particolarmente bene, e ci sarà un momento in cui nell'assemblea del 26 viene sanzionata la rottura. Rottura sanzionata da un testo, Au Grand Jour, a cui seguirà uno scritto di Artaud che recita come titolo La Grande Nuit o Le Bluff Surrealiste. Il giorno si è diviso dalla notte. Che cosa divide Artaud dai surrealisti? In realtà diciamo che l'occasione specifica è la non adesione di Artaud all'impegno all'interno del Partito Comunista e dei movimenti di sinistra in particolare, cosa che i surrealisti, nella persona di Breton in particolare, maturano e sulla cui strada Artaud si rifiuta di seguirli. La rivoluzione non consiste in una semplice trasmissione di poteri. Non mi importa niente, lo dico chiaro e forte, che il potere passi dalla mano della borghesia in quelle del proletariato. La rivoluzione più urgente da fare è una specie di regressione del tempo. Quindi siamo su strade completamente diverse, ma non li divide solo l'idea di una concreta militanza nel corpo sociale degli eventi, quanto questo è piuttosto il segnale di una diversa concezione del reale. Al meraviglioso dei surrealisti, Artaud oppone il meraviglioso reale e la sua sostanziale non tangibilità. Il reale sarà sempre per lui un evento che squarcia le pareti del mondo, una rivelazione. La realtà è terribilmente superiore a ogni storia, a ogni favola, ogni divinità, ogni surrealtà. E la poesia sta nello scacco folgorante di cercare di attingere alla realtà, di toccarla senza mai oltrepassarla, di porsi su quella soglia liminale. Un battito intermittente tra le parole e le cose, qualcosa che è sempre in atto di apparire, al quale la parola finisce per restituire soltanto l'urto sonoro. Proprio mentre maturano gli scontri con i surrealisti, Artaud, insieme ad Aron e Vitrac, altri transfughi dal movimento, decide di iniziare un'attività teatrale autonoma. Si chiamerà il Teatro Alfred Jarry e avrà 3 anni di esistenza e solo 4 rappresentazioni. Sono molte le difficoltà pratiche in cui si muove il teatro Alfred Jarry, ma comunque la prima stagione parte e comprende i testi dei fondatori Vin Brûlé di Artaud stesso, Misteri dell'amore di Vitrac e Gigogne di Aron. Il programma viene fortemente contestato dai surrealisti. La seconda stagione prevede un atto di Claudel che Artaud mette in essere senza avvertire Claudel e tutto sommato senza avvertire neanche il pubblico, a cui viene segnalato l'autore solo alla fine della rappresentazione. Questo manda in bestia Poulenc, ma piace ai surrealisti. quindi diciamo se si riguadagna un'amicizia e un appoggio perduto, perde invece un'amicizia che aveva appena guadagnato. Saranno andati e ritorni chiaramente, perché poi Polan lo accompagnerà come amico fino alla morte, e anche i surrealisti torneranno, specialmente nella figura di Breton, torneranno a accompagnarlo anche negli ultimi momenti dell'esistenza. Il terzo programma di Artaud prevede la messa in scena del sogno di Strindberg, che è la prima rappresentazione parigina dell'opera e tradotta da Strindberg stesso. Qui i surrealisti di nuovo si dividono da lui perché pensano che abbia ottenuto dei fondi dall'ambasciata svedese, e ci sono dei disordini per cui interviene la polizia. Il quarto spettacolo è Evito o i bambini al potere di Vitrac. Siamo alla fine del teatro Jarry, anche se Artaud pensa di fare un quinto spettacolo con la traduzione del Monaco di Lewis, a cui sta in quel periodo lavorando. Intanto fallisce anche un altro aspetto importante della sua attività cinematografica, quella che, in cui lui concretizzava la propria idea di cinema, e che è la Coquille et le Creusement, per cui lui aveva scritto il soggetto e la sceneggiatura. In realtà la Dulac che lo realizza lo esclude prima come attore e poi quindi anche nella realizzazione, non facendolo intervenire nemmeno in sede di montaggio. Quando Artaud vede il film lo contesta vivamente, ma soprattutto vede che il film è la rappresentazione di un sogno invece di essere un sogno. Lui cercava nella pellicola qualcosa che traducesse immediatamente gli impulsi della vita nella realtà delle immagini, e anche in questo caso si trova a dover combattere contro un'idea di messa in scena, di rappresentazione, che è un filtro, che è esattamente quello contro cui lui combatte. La sua poesia si trova non al di là, ma al di qua delle immagini, stiamo parlando della poesia del cinema. Quando urta lo spirito, la sua forza dissociatrice si è già sbriciolata. C'è stata della poesia, certo, attorno all'obiettivo, ma prima del lavoro di filtro dell'obiettivo, prima dell'iscrizione sulla pellicola. Allora, siamo maturi a questo punto per il teatro della crudeltà.
Tutto ciò che agisce è crudeltà. Partendo da questa idea di azione estrema, spinta a tutte le conseguenze, il teatro deve rinnovarsi. Vogliamo fare del teatro una realtà alla quale si possa credere e che dia al cuore e ai sensi quella specie di concreta sferzata inseparabile da qualsiasi sensazione autentica. Di qui l'appello alla crudeltà e al terrore, ma su vasta scala e con un'ampiezza tale da sondare la nostra intera vitalità, da metterci di fronte a tutte le nostre possibilità. Per raggiungere da ogni lato la sensibilità dello spettatore, preconizziamo uno spettacolo mobile, il quale, anziché fare della scena e della sala due mondi chiusi, senza comunicazione possibile, diffonda i suoi bagliori visivi e sonori su tutta la massa del pubblico. Da Il teatro e il suo doppio di Antonin Artaud.
Dopo tutte le chiusure che hanno concluso gli anni 30, chiusura al cinema, chiusura con la poesia e chiusura anche con il teatro, Artaud comincia a elaborare l'idea di un teatro completamente diverso, un teatro che lui chiamerà Teatro della crudeltà. Non è soltanto un'idea, è assolutamente una pratica, come tutte le cose a cui dà mano Artaud. Prima si vivono, insieme si vivono e poi diventano quello che devono diventare. Nel 1931 intanto aveva visitato l'Expo Coloniale e aveva preso visione delle danze balinesi, verso cui lui manifesta un'ammirazione assolutamente totale, perché ci vede un corpo che è una maschera, che è un geroglifico nello spazio, un geroglifico vivente, ci vede un'idea di rappresentazione assolutamente trasgredita dai suoni, dalla logica del movimento, dai gesti, e quindi ci vede un testo completamente diverso, completamente altro da quello che è il rapporto che il teatro occidentale mantiene con il testo. A partire da questo, a partire dalla fisicità e dalla terribilità fisica che gli suggerisce la danza balinese, Artaud scriverà i primi saggi che vanno a confluire poi nel teatro e il suo doppio, che troverà la pubblicazione solo nel 1938, e in cui mette a fuoco alcuni concetti fondamentali. La peste, Il teatro deve essere come la peste, perché la sua virulenza sconvolge l'ordine dato e dissolve l'organismo che attacca, ma lo dissolve nel cervello e nei polmoni, quegli organi che sono la diretta dipendenza della coscienza e della volontà. È lì che la peste attacca e l'appestato muore senza distruzione materiale, muore di un male assoluto e astratto, come l'attore, penetrato e sconvolto dai sentimenti. Nel fisico dell'attore, come in quello dell'appestato, la vita ha reagito fino al parossismo, ma non è avvenuto nulla. Teatro e peste sono un'identica epidemia, una combustione. Altro concetto è la metafisica. La metafisica è proprio la totalità del fisico, l'anarchia e della fisicità. E lui la trova anche nel film dei fratelli Marx. È un'anarchia che vendica il nostro inconscio e rimette in discussione i rapporti fra oggetti e significati. Non esiste un teatro della parola, ma un linguaggio dei segni. Altro concetto è quello della crudeltà, che dà il titolo al teatro che realizzerà Artaud in questi anni. È una crudeltà che non si riferisce al sangue, non mette in scena mattanze granghignolesche. La crudeltà è piuttosto uno stato di necessità permanente, uno stato di costrizione, uno stato a cui non ci si può sottrarre, uno stato che lucida la coscienza e non la ottenebra. Uno spettacolo totale dove la natura irrompe in tutte le sue forme. Altro concetto importante è il doppio, e arriva come un corollario a tutto quello che abbiamo detto. Il doppio del teatro è il reale inutilizzato degli uomini di adesso. Ogni autentica effigie ha un'ombra che costituisce il suo doppio. Anche il vero teatro ha le sue ombre, e fra tutti i linguaggi e tutte le arti è il solo in cui le ombre abbiano travolto il loro limite. Nella pratica teatrale, il teatro della crudeltà trova una sua drammaturgia nella scrittura dei cenci. Artaud dà lettura agli amici Gide, Dulin, Balthus. Trova un gruppo e si forma un gruppo pronto a finanziare la messa in scena dei cenci, e le cui scene vengono affidate a Balthus. Non sono ancora il teatro della crudeltà, dice Artaud, ma comunque lo preparano, e ne sarà lui il regista e lui l'interprete. Neanche i cenci è un successo. Però è l'evento che segna la fine, in questo periodo, del rapporto tra Artaud e il teatro. È una macchina che sembra sovrastarlo, il teatro, e sommergere la purezza crudele dell'idea che lo anima.
La crudeltà, l'estirpe, parla il discorso. Le hasard bestial de l'animalité inconsciente de l'homme partout.
Ogni fine però nella sua vita è il luogo del ritorno. Ora è il momento della partenza. Parte per il Messico. Come finalità ha una missione scientifica alla ricerca sui Tarahumara e sugli effetti del peyotl. Tenta di avere le risorse necessarie e si affida al Ministero degli Esteri, e una volta arrivato in Messico fa una serie di conferenze. Qui entra in contatto con l'entourage di Diego Rivera, e un ambiente particolarmente stimolante e interessante. Il Messico ha avuto una rivoluzione da poco, è un paese giovane da questo punto di vista, ma è anche un paese molto antico. E dopo l'attività letteraria, dopo l'attività di conferenziere, dopo l'attività di intellettuale, Artaud intraprende il suo viaggio verso il paese dei Tarahumara. Lo intraprende a cavallo, accompagnato da una guida indiana.
Sono venuto in Messico con l'incarico di studiare tutte le manifestazioni dell'arte teatrale messicana. Sono venuto in Messico a prendere contatto con la Terra Rossa. Sono venuto a rendermi conto di come il Messico si propone di affermare la sua cultura tradizionale.
Non sono venuto dai Tarahumara da curioso, ma per ritrovare una verità che sfugge al mondo dell'Europa.
Sono venuto in Messico per imparare, e da qui voglio riportare all'Europa degli insegnamenti.
Sono qui da spettatore, anzi direi da discepolo.
Sono venuto in Messico per fuggire la civiltà europea, frutto di 7-8 secoli di cultura borghese, e in odio a questa civiltà e a questa cultura. Sono venuto in Messico per ristabilire l'equilibrio e mandare in pezzi la sfortuna.
Perché è di questo che si tratta.
Sfortuna esterna e interna, e quell'esterna viene anch'essa da me.
E a novembre, tra mille difficoltà economiche, ritorna a Parigi e ricominciano i tentativi di disintossicazione, finiti i quali riceve in regalo un bastone di legno, che lui penserà essere poi il bastone di San Patrizio, patrono degli olandesi. Intraprende quindi un viaggio in Irlanda per restituire questo bastone miracoloso al popolo che una volta l'ha posseduto, e a ritorno da questo viaggio lo coglie la malattia mentale. Lo imbarcano prigioniero, praticamente rinchiuso in una cabina, e lo sbarcano a Le Havre, dove a stento i parenti riescono a ritrovarlo e lo riprendono in consegna. Siamo nel 38. La storia di questi anni, da qui al 46, è la storia di una deportazione in diverse istituzioni manicomiali, nel reparto degli incurabili. Lo scacco folgorante di voler toccare la realtà, Artò l'ha pagato sulla pelle, l'ha pagato caro. Scrive lettere ad amici, medici, politici, che spesso non lasciano l'ospedale, ma si depositano nelle cartelle cliniche. Nel frattempo, Parigi conosce l'invasione nazista e tutto si deteriora. La condizione dei malati e dei manicomi, già precaria, diventa sempre più difficile. Su interessamento della madre, su interessamento degli amici, alla fine del 42 si apre l'ultimo girone in uscita per questo inferno in cui era entrato Artò, e viene accolto nella clinica del dottor Ferdier a Rodez, dove si pratica l'arte terapia. Purtroppo Ferdier non pratica solo l'arte terapia, ma anche l'elettroshock. 60. Ne impartisce ad Artò ben 60.
Aller dans l'électrochoc du Bardot, c'est déchiqueter une expérience sucée par les larmes du non-bois et que l'homme ne retrouvera pas.
Però, à partir dal 43, per Artò ricomincia la stagione della scrittura. Scrivere per guarire la vita, costruendo un corpo nuovo e un nuovo corpo della scrittura. Lo fa sui quaderni scolastici, di cui utilizza tutto lo spazio perché la carta è razionata. La scrittura assume un andamento continuo, ininterrotto, di opera in corso. In 15 mesi scrive 400 quaderni e si sviluppano questi al punto che nell'opera completa occuperanno 7 volumi su 28. La pagina diventa un teatro. Artò ci lavora con il corpo, ci lavora con il fiato, ci lavora con il gesto, la straccia, la martella, la suona in qualche modo. Ha una scrittura vocale che chiederà una lettura complicata, perché bisogna voltarsi, bisogna muovere il corpo per leggerne tutti i versi e tutte le intenzioni, ma soprattutto bisogna lavorarla con la voce, come Artò l'ha lavorata con il fiato. La liberazione di Parigi preannuncia quella di Artò. Agli inizi del 46 Ferrier gli consente di trasferirsi in una casa di cura a patto che qualcuno provveda al suo mantenimento. Si forma un comitato per aiutarlo, e grazie a questo comitato e grazie anche all'interessamento di molti intellettuali dell'epoca e degli amici e dei parenti, Artò riesce a lasciare per sempre il dottor Ferrier per soggiornare presso la clinica a Ivry-sur-Seine dal dottor Delmas, da cui può raggiungere facilmente Parigi e ricominciare una vita attiva. Ci sono manifestazioni per Artò, ci sono manifestazioni in suo onore in cui vengono lette le sue poesie. Artò stesso si ripresenta al pubblico al Vieux Colombier per una conferenza dal titolo Storia vissuta di Artò Lemomeux, tête à tête per Antonin Artaud. La voce gli trema, è lì in tutta la sua fragilità, eppure in quest'ultimo periodo scrive delle opere fondamentali, tra cui Van Gogh o Il suicidato della società, prima opera di Artò a prendere un premio letterario, il premio letterario Sainte-Beuve nel 48. E poi arriva un momento importante, un momento in cui Artò si ripropone in un teatro della crudeltà. In realtà non si tratta di un teatro, ma si tratta della radio, per cui Artò aveva già fatto 2 trasmissioni. Gli propongono, per la voce dei poeti, di scrivere e di esibirsi in una trasmissione che sarà tutta organizzata e diretta e scritta da lui. Artaud scrive i testi a novembre e intitola la sua nuova opera radiofonica Per farla finita col giudizio di Dio. L'ultimo intervento, che non viene registrato per mancanza di spazio radiofonico, è il Teatro della Crudeltà.
Veuillez entendre Pour en finir avec le jugement de Dieu par Antonin Artaud, avec le concours de Roger Blin, Maria Cazares, Paul Thévenin et l'auteur.
Il faut se décider à le mettre à nu. Pour lui,
la trasmissione è di nuovo un teatro crudele, un teatro del corpo, una gestazione sonora alla ricerca del punto di nascita in cui suono e voce danno vita a un linguaggio comune. Il corpo si fa strumento, corpo xilofonico, che è una vibrazione vitale continua, mentre la parola diventa un percorso sempre reversibile, prima e oltre la sua formulazione. Glassolalia, parola, glassolalia. È un grido scagliato contro il suo tempo, contro i funzionalismi dell'organismo fisico, del corpo organico, come i funzionalismi dell'organismo sociale. La materializzazione corporea e reale d'un essere integrale di poesia. E scrive, dice Artaud nel corso di questa trasmissione, che in realtà non verrà mai trasmessa, o quantomeno non verrà trasmessa vivo Artaud, quando gli avrete fatto un corpo senza organi, l'avrete liberato da tutti gli automatismi e restituito alla vera libertà. Il corpo senza organi, sospeso tra soggetto e oggetto, si sottrae alla rappresentazione e all'organizzazione. È un corpo più grande, è un corpo immenso, più di quello che il giudizio di Dio possa contenere. Un corpo disorganato, disutile, gratuito, beffardamente gratuito. Ed è un teatro tutto vocale.
Allora, vous lui réapprendrez à danser à l'envers, comme dans le délire des balmusettes.
Nella voce di Artaud, Giulia Kristeva aveva contato un numero di frequenze impressionanti. Dice Boulet, averlo sentito leggere i suoi testi, accompagnandoli con grida, rumori, ritmi, ci ha indicato come operare una fusione del suono con la parola, come far schizzare il fonema quando la parola non ne può più, in breve come organizzare il delirio. Immagino sempre di più che per creare il delirio efficace occorra considerarlo e proprio così organizzarlo. Il programma non va in onda per motivi di censura. È l'ultimo scacco di Artaud. Se ne organizza un'edizione serale in un cinema e il testo viene dato alla stampa. La voce torna di nuovo sulla pagina, pubblicata in 2000 copie. Andrà in onda nel 1999 su Radio France. Intanto Artaud, colpito da un tumore al retto, muore il 4 marzo del 48.
E a quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion? A dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.
Il 4 marzo 1948 muore a Évry-sur-Seine Antonin Artaud. Antonella Ottai l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.